Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, dopo avervi salutato, avervi ringraziato per essere ancora una volta all'ascolto, vi ricordo che stiamo studiando il libro di Sofonia nell'Antico Testamento. Siamo giunti esattamente al terzo capitolo, dove il giudizio su Giuda viene allargato alle nazioni. Le città che cadono sotto il giudizio sono, abbiamo visto ieri, Gaza, Ascalon, Asdod ed Ekron. Al versetto 5 è scritto: «Guai agli abitanti della regione costiera». Tutti questi posti si trovano lungo la costa. Poi continua alla nazione dei Cretei. E i Cretei furono un popolo che veniva dall'isola di Creta, ed essi erano ovviamente i Filistei. La parola Filistia viene dalla parola ebraica emigrazione. Essi emigrarono verso quella nazione. Questo, a ogni modo, dovrebbe rispondere alla domanda che alcune persone hanno sollevato: perché Israele dovette mandare i Filistei fuori dalla loro terra nativa? Non era la loro terra nativa. In verità Israele era là, molto tempo prima che ci fossero i Filistei, Abramo, Isacco e Giacobbe, e la loro prole erano in quella terra, e poi essi andarono giù verso la terra d'Egitto. In quell'intervallo di tempo i Filistei vennero in quel paese. Poi prosegue: La parola del Signore è rivolta verso di te, o Canaan, paese dei Filistei. Io ti distruggerò al punto che non avrai più abitanti. Egli dice che essi devono essere giudicati. A ogni modo, quando è stata l'ultima volta che hai visto un filisteo? Essi sono scomparsi. Tutto questo avvenne e questa condizione andò avanti per 2000 anni. Il territorio sarà per Giuda. Questa è la promessa di Dio al suo popolo. Egli li ricondurrà dalla deportazione per abitare la terra dei Filistei, che fu parte del territorio che Dio ebbe dato ad Abramo. Ascalon è una bella spiaggia sabbiosa del mar Mediterraneo. Questa profezia è l'immagine di una situazione che può essere dimostrata a qualsiasi giorno dell'anno, sebbene possa cambiare domani. Comunque, io non considero ciò che oggi vediamo là come un adempimento della profezia, perché credo che Israele sarà condotto ancora da quella terra, prima del ritorno finale, sotto l'autorità di Dio. Ora egli si sposta da ovest ad est verso le nazioni che erano contigue alla terra di Giuda, versetti 8 e 9 di Sofonia, capitolo 2. Ho udito gli insulti di Moab e gli oltraggi dei figli di Ammon. Hanno insultato il mio popolo e si sono ingranditi invadendo il suo territorio. Perciò, come è vero che io vivo, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, Moab diventerà come Sodoma e Ammon come Gomorra, una selva di ortiche, una salina, un deserto per sempre. Il resto del mio popolo li saccheggerà, il residuo della mia nazione li possederà. Il regno ascimita del Giordano occupa quella che fu la terra dei Moabiti e degli Ammoniti. La capitale moderna del posto è Amman. Molti dicono che non si trova una nazione più desolata di questa. Tutta questa profezia si è adempiuta nel passato. Nei versetti 10 e 11 di Sofonia 3 troviamo le motivazioni di questo. Questo accadrà per il loro orgoglio, perché hanno insultato e schernito il popolo del Signore degli eserciti. Il Signore sarà terribile verso di loro, perché annienterà tutti gli dèi della terra. Tutte le nazioni lo adoreranno da tutte le loro isole. Essi sono giudicati per il loro orgoglio, e come sai, l'orgoglio è il modo in cui il diavolo peccò all'inizio. Dio giudicherà le nazioni del mondo perché lo hanno ignorato. Essi non lo hanno riconosciuto, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili, dice Romani 1, nei versetti dal 21 al 23. Questa è la ragione per cui Dio li giudicherà. Il giudizio prosegue ai versetti dal 12 al 15. Anche voi, etiopi, sarete uccisi dalla mia spada. Egli stenderà la mano contro il settentrione, distruggerà la Siria e ridurrà Ninive in una desolazione, in un luogo arido come il deserto. Nel suo interno giaceranno greggi e animali d'ogni specie. Anche il pellicano e il riccio abiteranno fra i suoi capitelli. Si udranno canti di uccelli dalle finestre. La devastazione sarà sulle soglie, perché sarà spogliata dei suoi rivestimenti di cedro. Tale sarà la città festante che se ne sta sicura e dice in cuor suo: io e nessun altro all'infuori di me. Come mai è diventata un deserto, un covo per le bestie? Chiunque le passerà vicino fischierà e agiterà la mano. L'Etiopia è in Africa. Questo è il giudizio universale. Egli stenderà la mano contro il settentrione e distruggerà la Siria. L'Etiopia è nel sud, ma ora noi andiamo verso il nord e troviamo che anche la Siria deve essere giudicata. Ai tempi di Sofonia, la Siria stava proprio scorazzando in lungo e largo nel mondo. e ridurrà Ninive in una desolazione, in un luogo arido come il deserto. Ninive e tutta quell'area è ancora una desolazione. Le costruzioni dovettero essere abbattute. Chiunque le passerà vicino fischierà. La gente fischierà Ninive, nel senso che ci sarà una sorta di sorpresa. Ma guarda, io pensavo che la Siria fosse una grande nazione e che Ninive fosse una grande città. Guardala ora, nella sua desolazione e rovina. Dio nel passato ha giudicato le nazioni e Dio oggi giudica ancora. Il Signore Gesù dice che giudicherà le nazioni nel futuro. Come abbiamo visto nel libro di Abacuc, Dio stava agendo in quel tempo in un modo che il profeta non sospettò mai. E amico, amica, Dio sta agendo ancora oggi nelle nazioni del mondo. Egli le ha giudicate nel passato, Egli le giudicherà nel futuro. Se il giudizio è sicuro, altrettanto sicuro è il fatto che singolarmente possiamo scampare al giudizio di Dio. E come? Egli ci ha procurato un mezzo di salvezza. In questo mezzo è il Signore Gesù che ha accettato di sacrificare la sua vita per espiare i nostri peccati. Ma non è solo morto, Egli è risorto, dimostrando che era Dio, ed ora possiamo essere certi che il Padre ci accetta la sua presenza, non per i nostri meriti, perché siamo diventati più bravi, ma per i meriti di Gesù Cristo. Egli è solo mediatore tra noi e il Padre, colui che ci permette di essere finalmente in pace con Dio. I primi 8 versi del capitolo 3 di Sofonia concludono la sezione che tratta del giudizio della terra e delle nazioni. Ormai può essere stanco di sentire di Sofonia che parla del severo, estremo, completo giudizio di Dio sul suo popolo. Questo è probabilmente il più forte linguaggio che troverai nelle scritture, fino a che giungerai alle espressioni che il Signore Gesù usò in Matteo capitolo 23. Se leggerai questo passo in connessione con questo capitolo, vedrai che il Signore Gesù superò Sofonia nel linguaggio che egli usò sul giudizio. È davvero spaventoso. Abbiamo visto nel capitolo 2 che il giudizio di Dio è universale, è globale nella sua estensione e include tutte le nazioni fino all'estremità della terra. Nei versetti dall'1 al 5 di questo capitolo, Dio ritorna al giudizio che verrà sul suo popolo ed egli è molto specifico. Egli rivela che la luce che una persona riceve determinerà l'estensione del giudizio. In altre parole, il privilegio crea responsabilità. La tua responsabilità è misurata sulla base del privilegio che hai. È meglio essere un abitante di una qualche sperduta tribù africana che star seduto in una chiesa di oggi, che crede nella Bibbia, sentendo il Vangelo ma senza fare nulla. Io non discuterò riguardo al giudizio di chi non ha sentito il Vangelo, poiché non è ciò di cui stiamo parlando qui, ma io conosco quello che Dio farà di una persona privilegiata, uno che ha avuto l'opportunità di ascoltare la parola di Dio, ma ha voltato la schiena. Il linguaggio usato per esprimere il giudizio di Gerusalemme è molto forte. Il giudizio è proporzionato al privilegio avuto. Versetto 1 di Sofonia, capitolo 3. Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di soprusi. Gerusalemme era la città dove c'era il Tempio. I sacerdoti erano là, gli scribi avevano la parola di Dio. Quando degli uomini saggi, cosiddetti magi, vennero dall'Oriente cercando il re dei giudei, gli scribi non ebbero alcun problema nel dire loro dove il Messia dovesse nascere, ma semplicemente non manifestarono alcun interesse nel cercare di vedere se quegli uomini saggi avessero una qualche valida informazione riguardo al Messia. Gli scribi conoscevano la lettera della legge, ma questo è tutto ciò che sapevano. Essi non conoscevano l'autore del libro ed erano lontani da lui, la condanna di Dio su Gerusalemme e sulla base della luce che essi avevano. Guai alla città ribelle, contaminata. La questione della contaminazione non è qualcosa di nuovo oggi, ma la contaminazione di cui si è parlato qui non è quella fisica. Questa contaminazione non è al di fuori dell'uomo, è all'interno dell'uomo. La cosa che oggi sta causando la contaminazione all'esterno è che l'uomo è contaminato, è già sporco all'interno, davanti a Dio non è giusto. Quando un uomo è a posto con Dio, non scaricherà la sua immondizia nella proprietà di un altro uomo e non riempirà un bel ruscello di sporcizia inquinandolo. Potremmo a questo punto fare una pausa, parlare un po' di ecologia. Questa parola è comunemente riferita all'interesse per l'ambiente naturale, alla scienza che studia la relazione tra i vari organismi e il loro ambiente. Questo interesse è stato stimolato particolarmente negli ultimi decenni dall'aumento dell'inquinamento e dall'impatto negativo, pericoloso per la vita dell'uomo e la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali. L'interesse dell'uomo per un mondo più sano, rispettato in quanto affidato da Dio alla cura dell'uomo è importante per ogni cristiano, ma non deve essere fine a se stesso. Alla domanda «il cristiano può essere un ecologista?» si può rispondere contemporaneamente sì e no. Prima bisogna intendere la questione. Quello che si trova alla base del movimento ecologista è distante dal concetto biblico di creazione. L'ecologismo moderno si basa sulla teoria che tutto deriva da uno stesso tipo di vita, che si è evoluta in base a fattori di tempo e caso. Dato che l'universo non è stato creato, e la natura a essere personificata e considerata il valore ultimo delle cose. La natura viene elevata al ruolo di creatrice di se stessa e si corre il pericolo di deificare la terra in nome del rispetto che si deve alle piante, agli animali, le cose, le persone. Si arriva a dire che se amiamo la natura, amiamo Dio. Una moderna forma di panteismo. Dio è in tutto e tutto è Dio. In questo senso non possiamo essere ecologisti. Se consideriamo la creazione di Dio come espressa nella Bibbia, che parla di sfera minerale, vegetale, animale, umana, affidando all'uomo il dominio, allora entra in gioco la nostra responsabilità di non sfruttare indiscriminatamente quello che non è un nostro possesso, per ottenerne una utilità, un tornaconto. Il cristiano sa che tutto appartiene a Dio e che ne può usare liberamente, senza però avere il diritto di distruggere ciò che Dio ha creato. Deve alla natura un immenso rispetto, ricordando che proprio a causa del peccato dell'uomo che questa ha subito delle trasformazioni che la hanno resa ostile. Deve considerare le varie sfere per quello che sono, senza sminuirle, ma senza neppure dare un maggior valore di quello che hanno. Un cane deve essere trattato bene come animale, ricordando però che non è una pianta, ma nemmeno un uomo. Da questo punto di vista, quindi, possiamo e dobbiamo dire che il vero cristiano è un ecologista convinto, che non vuole che si abusi di ciò che Dio ha creato. Se trattiamo le cose che Dio ha creato con integrità e amore, perché sono sue, il nostro rapporto con esse cambia. Se amiamo colui che ama e ha creato, dobbiamo amare anche quello che Lui ha creato. Chiudiamo questa parentesi dicendo che l'uomo oggi sta in verità distruggendo questa terra su cui viviamo, e la condanna di Dio su Gerusalemme è che essa è una città contaminata. Sebbene fosse una città privilegiata, una città che ebbe splendide e meravigliose opportunità, questa è l'immagine della città, ma è anche l'immagine del genere umano in generale. Nota il verdetto di Paolo in Romani 3, versetto 16. Rovina e calamità sono sul loro cammino. Quale immagine del genere umano? Perché Dio scelse la città di Gerusalemme? Essa fu una città privilegiata. Questa città aveva il tempio di Dio, aveva la parola di Dio. Perciò il suo giudizio sarà più severo di quello di qualsiasi altra città. Dio non solo chiama Gerusalemme sporca e contaminata, ma la chiama anche la città piena di soprusi. E la città piena di soprusi per il fatto che non considerò il bene delle persone, particolarmente quello dei poveri. Non li considerò, anzi, li oppresse. Dio disse che avrebbe giudicato la città di Gerusalemme per l'oppressione dei poveri. Così noi sappiamo come Egli giudichi questo genere di cose. Non è finita. Dio continua a descrivere i loro peccati nei versetti 2 e 3 di Sofonia, capitolo 3. Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non accetta correzione, non si confida nel Signore, non si avvicina al suo Dio. I suoi capi in mezzo a lei sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera, che non servono nulla per la mattina. Essa non dà ascolto ad alcuna voce. Quindi essa fu disubbidiente a Dio. E questa città sentì la voce di Dio, ma fu disubbidiente, non lo ascoltò. Non accetta correzione. Dio aveva rinviato il giudizio. Al tempo del re Ezechia c'era stato un assedio da parte degli Assiri, che poi Dio fece morire. Erano 80.000 gli Assiri fuori dalle mura di Gerusalemme. E tu penseresti che essi avrebbero imparato la lezione, si sarebbero convertiti a Dio, ma non lo fecero. Allo stesso modo, ci sono molti cristiani oggi che soffrono, ma non capiscono perché Dio lo permette. Egli non lascia mai succedere nulla per caso. Dietro c'è sempre una ragione. Questa città, come molti di noi, non accetta correzione, non impara la lezione, non si confida nel Signore. E la città non aveva affatto fiducia in Lui, in Dio, ma guardava qualcos'altro. Molto tempo fa si proclamava questo motto: «La scienza porterà pace a questa terra». Ma amico, amica, la Bibbia dice che il Messia è il principe della pace. Ed egli è l'unico che può portare la pace. Ma la gente non confida in lui, le persone confidano nella scienza. La scienza però non portò pace sulla terra. Non si avvicina al suo Dio, abbiamo letto. Oggi gli uomini non stanno correndo a Dio, essi stanno correndo via da Dio, più veloce che possono. Che immagine che è questa della città di Gerusalemme. I suoi capi in mezzo a lei sono leoni ruggenti. Dio ora sta parlando del governo della nazione, e quando si parla di giudizio si deve parlare del governo di ogni nazione o città. I politici, quando vengono eletti o occupano un posto di responsabilità, di governo, dicono che penseranno per noi, che ci aiuteranno, che faranno qualcosa per noi. Qualcuno vorrebbe farlo, ma a volte si trovano nella impossibilità di agire. Nel caso di Gerusalemme c'è un perché, perché i suoi capi, in mezzo a lei, sono leoni ruggenti, e si fanno solo un gran rumore. I suoi giudici sono lupi della sera, sono così affamati che non servono nulla per mattina. Questi uomini sono disposti a ottenere tutto ciò che possono. Un commentatore scrive: «I giudici del popolo erano ripieni di una insanabile cupidigia, divorando tutto immediatamente nella loro fame insaziabile. Essi non lasciavano nulla fino al mattino. Questa è la cosa che Dio giudica. Giuda era una nazione come la nostra, che aveva la parola di Dio, ma nonostante questo fu detto di Gerusalemme cose gravissime». Dopo i capi passa a considerare i profeti. Al versetto 4 di Sofonia capitolo 3, che consideriamo a conclusione di oggi: «I suoi profeti sono arroganti, perfidi, i suoi sacerdoti profanano le cose sante, infrangono la legge». Abbiamo letto: «I suoi profeti sono arroganti». Forse il fatto di avere conoscenza li porta ad avere questo atteggiamento così riprovevole. I suoi profeti sono perfidi, il che significa che essi sono particolarmente cattivi. In Matteo capitolo 23 troverai la denuncia del Signore Gesù proprio sui capi religiosi. Dopo aver elencato le cose sbagliate che fanno, più volte dice: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! I suoi sacerdoti profanano le cose sante». Questa è una cosa terribile. Come hanno profanato le cose sante? Essi hanno fatto sì che il mondo attorno perdesse rispetto per ciò che era sacro. Per mezzo della loro vita inducono mancanza di rispetto verso il Tempio, verso il santuario. La stessa cosa avvenne al tempo di Samuele, quando il vecchio Eli era sacerdote. Gli uomini non ebbero più rispetto per la religione. E oggi gli uomini criticano la Chiesa, che ha perso la sua influenza. È vero, ma noi non presentiamo una Chiesa santa e che sta vivendo per Dio. I sacerdoti infrangono la legge, o anche non la interpretano accuratamente. Lo fecero anche omettendo l'insegnamento della parola di Dio. La legge qui significa l'intera parola di Dio. Bene, penso che per oggi queste riflessioni attorno al libro di Sofonia possono bastare. Abbiamo molto materiale su cui riflettere. Intanto io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento a domani nel nostro ultimo incontro della settimana. Ciao.